Bene, questa mattina siamo qui tutti riuniti alla presenza del Signore. È davvero una grande gioia ogni giorno ricordare ciò che ha fatto il Signore nella nostra vita, ma ancor di più ricordarlo insieme alla Chiesa e insieme ai fratelli adorare il Signore. Riflettevo sul fatto che oggigiorno, molte volte, quasi tutte le persone sono alla ricerca della libertà. Vogliono cercare tutti i metodi, tutti i modi per cercare questa libertà, ma vediamo che molte volte i metodi umani finiscono per essere fallimentari, non portano da nessuna parte. Ricordiamo anche, per esempio, la liberazione dell'Italia dall'occupazione tedesca, ricordiamo il 25 aprile del 1945, quindi è una festa per ricordare la liberazione dell'Italia. Dall'occupazione tedesca nella Seconda Guerra Mondiale. Vediamo che anche la Bibbia parla di libertà. La Bibbia parla della vera libertà e per questo questa mattina vogliamo vedere brevemente le fasi per una vera libertà. Innanzitutto vogliamo un po' vedere il significato di libertà. Libertà significa è la facoltà di pensare, di operare, di scegliere in modo autonomo. E allo stesso tempo la libertà è uno stato, quindi è una posizione che viene dopo la schiavitù, perché se c'è la libertà adesso è perché prima c'è stata la schiavitù. E quindi ho pensato un esempio nella scrittura che parlasse proprio di schiavitù e di libertà. E questo esempio è il popolo di Israele. Il popolo di Israele quindi era in Egitto, figura del mondo, era in Egitto, quindi era schiavo dell'Egitto e vogliamo vedere alcune caratteristiche di questa schiavitù, della schiavitù di Israele nel popolo d'Egitto. E per questo leggiamo in Esodo, al capitolo 1, leggiamo proprio i versetti principali proprio, e per vedere le caratteristiche di questa schiavitù. Esodo 1, leggiamo dal versetto 8. Esodo 1, al versetto 8, dice: Sorse sopra l'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. Egli disse al suo popolo: Ecco, il popolo dei figli di Israele è più numeroso e più potente di noi. Usiamo prudenza con esso affinché non si moltiplichi e in caso di guerra non si unisca ai nostri nemici per combattere contro di noi e poi andarsene dal paese. Versetto 11, prima caratteristica. Stabilirono dunque sopra Israele dei sorveglianti ai lavori per opprimerlo con le loro angherie. Prima caratteristica, quindi, c'era l'oppressione da parte degli egiziani nei confronti del popolo di Israele. Andiamo avanti al versetto 13. Così essi obbligarono i figli di Israele a lavorare duramente. Seconda caratteristica della schiavitù, ti obbliga a lavorare duramente. Nel versetto 14 dice la terza caratteristica. Amareggiarono la loro vita con una rigida schiavitù. Quindi amareggiare, rendere la vita triste, rendere la vita senza un sapore, senza davvero una vita addolorata. Versetto 14, seconda parte, dice: imponevano loro tutti questi lavori con asprezza. Quindi imporre, erano schiacciati, erano sotto il potere. Poi nel versetto 16 dice alle levatrici ebree, dice: quando assisterete le donne ebree al tempo del parto, quando sono sulla sedia, se è un maschio fatelo morire. A versetto 22 dice: Allora il faraone diede quest'ordine al suo popolo, ogni maschio che nasce gettatelo nel fiume. Quindi vediamo che la schiavitù porta anche alla morte. E questo mi faceva pensare alla posizione che tutte le persone hanno senza Dio, quindi una posizione di schiavitù. Infatti in 1 Giovanni 5, al capitolo 19, dice: Infatti noi sappiamo che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Quindi tutto il mondo è schiavo del peccato, tutto il mondo è proprio legato al peccato, tutto il mondo subisce le caratteristiche che abbiamo visto dal peccato. Quindi l'oppressione, obbligare a lavorare duramente, oggi lo vediamo nella nostra società, no? Si lavora e si deve lavorare sempre, sempre di più, perché non basta quasi mai. Quindi questa società che attraverso il peccato vuole schiacciarci. Siamo amareggiati, quindi coloro che non hanno il Signore sono amareggiati, quindi tristi, una vita senza senso e sotto il potere del peccato. E quindi qualcuno si potrebbe dire, beh, io però sono a posto, io mi sento bene, dopo tutto c'ho tutto, ma Geremia ci ricorda che il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa. Quindi vediamo ciò che a noi può sembrare buono, quindi ciò che a noi può sembrare giusto, ma non lo è agli occhi del Signore. Quindi questo cuore ingannevole non ci fa vedere tutti questi aspetti che abbiamo visto della schiavitù, ma ci fa vedere una contentezza apparente, una soddisfazione apparente, che però non è così. E come dicevo, anche la scrittura ci parla della libertà, della vera libertà. Infatti in Giovanni 8,32 dice: conoscete la verità e la verità vi farà liberi. Che grande consolazione per noi, ma soprattutto per coloro che non conoscono il Signore. E quindi ho detto, vogliamo vedere le fasi principali per una vera libertà. La prima è riconoscere la propria situazione, seconda gridare aiuto, e terza uscire da questa situazione. Quindi vediamo la prima fase, riconoscere la propria situazione, e lo leggiamo sempre nel popolo di Israele, perché come ho detto abbiamo visto la schiavitù del popolo di Israele e come esso viene liberato dall'Egitto, quindi dal mondo, da questa schiavitù. Leggiamo Esodo capitolo 2, versetto 23. Esodo 2, a versetto 23. Dice: durante quel tempo che fu lungo, quindi circa 430 anni, il re d'Egitto morì. I figli di Israele gemevano a causa della schiavitù e alzavano delle grida, e le grida che la schiavitù strappava loro salirono a Dio. Quindi da cosa si capisce che loro avevano riconosciuto la loro situazione, la loro schiavitù? Dal fatto che hanno gridato a Dio. È una cosa proprio automatica. Quando io riconosco la mia situazione davanti a Dio, c'è proprio quella necessità di gridare al Signore. E quindi finché non capiamo la situazione in cui siamo, non grideremo al Signore, non riconosceremo la nostra situazione, non andremo al Signore. Quindi non grideremo aiuto. Possiamo frequentare 1000 incontri, stare con tanti fratelli, ma finché davvero lo Spirito Santo non ci illumina, noi non riconosceremo mai la nostra situazione. E sicuramente ci sono molte persone che riconoscono la loro situazione, riconoscono di essere schiavi di questo sistema e riconoscono anche di non poter uscire da soli da questo sistema, e quindi non ce la fanno più, sono insoddisfatti. E pertanto gridano aiuto, che è la seconda fase. Quindi uno che riconosce, dopo chiede aiuto, grida aiuto, che significa emettere la voce con forza, chiedere qualcosa a gran voce. E ho visto nella scrittura due modi per gridare aiuto. Il primo modo è un metodo umano, e lo leggiamo in Giobbe, a capitolo 35. Giobbe, capitolo 35, dal versetto 9. Giobbe 35, a versetto 9, leggiamo: si grida per le molte oppressioni, si alzano lamenti per la violenza dei grandi, ma nessuno dice: dov'è Dio il mio creatore? Versetto 12: la gridano, ma egli non risponde, a motivo della superbia dei malvagi. Certo, Dio non dà ascolto a lamenti vani, l'Onnipotente non ne fa caso. Quindi noi vediamo che l'uomo riconosce di essere in una situazione di insoddisfazione, di incontentezza, ma comunque sia cosa fa? Grida, 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 ma nessuno che dice: dov'è Dio? Quindi cercano la soluzione in cose vane, cercano la soluzione in cose temporanee, e abbiamo letto che certo Dio non dà ascolto a lamenti vani, a lamenti che non portano da nessuna parte. Quindi abbiamo detto, questo modo di gridare non ci fa raggiungere a nessuna soluzione positiva. Secondo modo di gridare aiuto al Signore, e lo leggiamo in Deuteronomio, al capitolo 26, che quindi ci dice esplicitamente che il popolo di Israele ha gridato non a caso, ma ha gridato al Signore. Deuteronomio, capitolo 26. lo dice in molte parti, ma qui lo dice molto, in maniera molto chiara. Deuteronomio, capitolo 26, leggiamo dal versetto 6. Dice: gli egiziani ci maltrattarono, ci oppressero e ci imposero una dura schiavitù. Quindi gli egiziani, come ho detto prima, una figura del mondo, una figura del peccato, che ci maltrattarono, ci oppressero, ci imposero una dura schiavitù. E poi dice: allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore udì la nostra voce, vide la nostra oppressione, il nostro travaglio e la nostra afflizione. Che bello! Il Signore non è troppo occupato, ma ascolta il nostro grido quando riconosciamo la nostra situazione. E cosa dice? Il Signore non è sordo, è vero. E la cosa bella è proprio questo: gridare al Signore. Non è che dice: Signore, aiutami, io... No, proprio con voce forte, con convinzione, perché quando si grida non è che è perché io ho qualche dubbio, ma quando io grido è perché c'è quella convinzione che solo il Signore mi può salvare. E cosa succede? Il Signore risponde. E sempre in Esodo, al capitolo 2, versetto 25, dice: Dio vide i figli di Israele e ne ebbe compassione. È vero, il Signore risponde a questo popolo. Sempre al capitolo 3 di Esodo, al versetto 7, dice: il Signore disse: ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori, infatti conosco i suoi affanni, sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani. Quindi cosa dice? Ho visto. Il Signore quindi mostra interesse, non è un Dio troppo occupato per non risponderci. Ho udito, il Signore non è sordo, non ha bisogno di dormire, quindi è troppo indaffarato per fare altre cose. Sono sceso, il Signore ha preso l'iniziativa in modo personale. Che bello, noi che per la società siamo considerati un numero, una matricola, ma il Signore è venuto personalmente per salvarci e liberarci, per rispondere a questo grido. E quindi, in terzo luogo, vediamo una terza fase. Abbiamo visto riconoscere la situazione, la propria situazione, gridare aiuto al Signore e uscire dalla propria situazione. Che bello che nel Signore possiamo trovare la soluzione alla nostra schiavitù, alla schiavitù che ci caratterizzava prima di conoscerlo. E in che modo? E lo leggiamo sempre in Esodo, al capitolo 12. Esodo 12, leggeremo dal versetto 5 a 7. Quindi quando viene istituita la Pasqua. Esodo 12, al versetto 5, dice: il vostro agnello sia senza difetto, maschio dell'anno. Potrete prendere un agnello o un capretto, lo serberete fino al 14° giorno di questo mese e tutta la comunità di Israele riunita lo sacrificherà al tramonto. Poi si prenda del sangue d'agnello, lo si metta sui due stipiti sull'architrave della porta delle case dove lo si mangerà. Dal versetto 12: quella notte io passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito del paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese d'Egitto. È vero. Quindi abbiamo visto che per esserci la soluzione a questa situazione c'è stato bisogno di un agnello perfetto, che è figura del Signor Gesù, che ha versato il suo sangue su quella croce per me, per te, per liberarci da questa schiavitù. Che bello. Nel libro dell'Esodo, soprattutto nel Pentateuco, ricorre spesso: io che vi ho liberati dal paese d'Egitto. È vero, il Signore che ricorda sempre. Quindi loro dovevano proprio spargere sangue sugli stipiti delle porte, e non hanno detto prima, però vogliamo capire tutto bene come stanno le cose, dopo cosa faremo, dove andremo, così. Non hanno voluto sapere filo e per segno, no, perché avevano visto l'urgenza di questo messaggio. Perché non ce la facevano più di questa schiavitù. Non hanno detto: cosa dirà la mia famiglia, che cosa penseranno i miei amici, oppure quando mi sistemo poi ci penserò, poi vedremo, poi quando mi sposo, sai, metto a posto e poi ne parleremo. No, perché avevano capito l'urgenza di questo messaggio. E mi veniva l'esempio in mente, l'esempio di Naaman il Siro, quando i servitori gli hanno detto, quando lui era lebbroso, quindi simbolo del peccato, e doveva gettarsi 7 volte nel Giordano, lui ha detto: ma scusa, non c'erano altri fiumi più puliti come il fiume di Damasco, come il fiume di Abama e altri fiumi? Erano fiumi più puliti, non potevo buttarmi su quel, farmi 7 volte in quel fiume? Però i servitori gli hanno detto: padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, tu non l'avresti fatta? Quanto più ora che egli ti ha detto: lavati e sarai guarito. Quindi vediamo una salvezza non fatta di procedure, di chissà quali cose, ma una salvezza chiara, una salvezza semplice. E poi sempre nel popolo di Israele, quindi, abbiamo visto che attraverso quel sacrificio loro sono potuti uscire dal paese d'Egitto, e come conseguenza naturale di un nato di nuovo, cosa c'è? Lo leggiamo in Esodo capitolo 15. Leggiamo Esodo capitolo 15 dal versetto 1, ma qui è proprio tutto un capitolo dedicato al Signore. Leggiamo per esempio il versetto 1 del capitolo 15 dice: allora Mosè e i figli di Israele cantarono questo cantico al Signore: io canterò al Signore perché sommamente glorioso ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. Leggiamo al versetto 11 che dice: chi è pari a te fra gli dèi, o Signore? E quindi che bello, una cosa spontanea, automatica alla salvezza, alla liberazione, quando si ottiene la libertà è l'adorazione. Per questo ci chiediamo, quando non adoriamo il Signore, forse c'è qualcosa che non va nella nostra vita, perché è una cosa naturale, come è stato detto anche prima, un bambino quando nasce ha voglia di mangiare, ha voglia di crescere, e c'è questa naturale propensione all'adorazione al Signore. E quindi deriva dalla libertà che abbiamo ricevuto, abbiamo visto questo privilegio, quindi la liberazione dalla schiavitù, ma anche una responsabilità. Possiamo vedere dalla scrittura che sia nello spazio sia nel tempo tutti avevano conosciuto le grandi opere che il Signore aveva fatto. Ricordo per esempio Rab in Giosuè a capitolo 2, è vero, questa libertà che avevano ricevuto e le potenti opere di cui il Signore era capace. Ma questa libertà, come ho detto, comporta una grande responsabilità, perché essere liberi nel Signore non significa che possiamo fare quello che vogliamo, è vero. Come leggiamo in Galati 5,13 che dice: non fate un'occasione alla carne, adesso siete liberi, non fatene un'occasione per ricadere nella carne. Quindi la vera libertà è la libertà nel non peccare. Quindi il Signore ci dà la capacità di essere liberi in questo, proprio nel non peccare. Mentre prima non potevamo perché eravamo schiavi, adesso invece il Signore ci dà questa grande libertà. E quindi in questa responsabilità mi chiedevo: sono un esempio per la mia famiglia? Oppure sono influenzato dal comportamento di parenti, di amici o del passato, di quello che ne è comportato? Quindi, infine, il Signore molte volte, come ho accennato un attimo prima, ricorda molte volte il popolo di Israele, gli ricorda di non dimenticare, perché noi siamo facilmente... dimentichiamo molto facilmente, e questo lo leggiamo in Esodo al capitolo 12 dal versetto 24, lo ripete poi moltissime volte, ma vogliamo leggerlo. Esodo 12 al capitolo 24, che dice: Esodo 12 dal versetto 24 dice: osservate dunque questo come un'istituzione perenne per voi e per i vostri figli. È vero, Quando siamo salvati, quando veniamo liberati, è impossibile dimenticare. È impossibile dimenticare una così grande salvezza. Ma l'Apostolo Paolo, nell'Epistola ai Galati, ci ricorda sempre, dice: Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. Quindi, dice, fate attenzione, state saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. È vero, perché molte volte diciamo di essere liberi con la voce, con le nostre parole, ma il nostro comportamento non dice la stessa cosa. Quindi col nostro comportamento dimostriamo di aver dimenticato da cosa noi siamo stati salvati. Dimentichiamo perché, non ubbidendo al Signore, vivendo una vita che non sa di niente, solo magari giusto perché frequento, oppure vivendo ancora da schiavi di cose passate che prima ci rendevano... ci dominavano, dimostriamo il contrario, dimostriamo che invece abbiamo dimenticato. E quindi il Signore questa mattina ci vuole esortare a non dimenticare le grandi opere che Lui ha fatto nella nostra vita. Quindi questa mattina possiamo ancora ricordare anche davanti a questi simboli la vera libertà che solo nel Signore può avere, la vera libertà che solo nel Signore si può ricevere. Che il Signore ci benedica.
Amen. Amen.
Grazie Michele. Mi pento di averti dato del tempo, ti avrei ascoltato ancora di più, ti dico la verità. Dio ti benedica.